Buonasera, chi vi parla è Roberto Festa e questa è la prima lezione di filosofia della scienza e logica. Come tutte le altre, avrà una durata approssimativa di 20 minuti. In questa prima lezione vi illustro i documenti e gli avvisi che ho messo che ho caricato su Moodle e che saranno utili per queste prime lezioni e per il vostro studio. In primo luogo trovate un avviso agli studenti del corso in cui vi si prega di scrivermi al mio indirizzo istituzionale e per chiedermi l'iscrizione alla mailing list dei miei studenti. Questo vi permetterà di essere sempre aggiornati sulle novità del corso e soprattutto vi permetterà di accedere a Dropbox, a una cartella condivisa di Dropbox. Per fare questo si presuppone che abbiate installato Dropbox nel vostro computer, è un programma largamente noto e o l'avete già o qualche vostro amico sarà lieto di spiegarvene il funzionamento. Sarà utile, direi indispensabile, avere questo programma perché trovate lì un certo numero di testi d'esame che per vari motivi non possono essere caricati su Google, su Moodle, scusate. Oltre all'avviso trovate il programma d'esame di filosofia della scienza e logica. Questo programma, se lo aprite, potete ora scorrerlo assieme a me. Vedete che innanzitutto il titolo del corso è Razionalità e irrazionalità in politica, le basi epistemiche della democrazia. Titolo apparentemente strano e difficile, che vi spiegherò tra poco perché questo titolo sarà l'argomento del secondo e del terzo modulo, quelli per così dire monografici. Invece il primo modulo, di cui ora parleremo qualche secondo, si intitola Introduzione alla filosofia della scienza ed è la parte, per così dire, istituzionale, propedeutica. Tutti devono fare il primo modulo, che ha come unico testo una mia dispensa che si intitola Breve introduzione alla filosofia della scienza. Ma non fatevi illusione, breve è il titolo adeguato per le prime edizioni, adesso è diventata lunga come un libro non troppo grosso, ma sostanzialmente ha la lunghezza di un libro. In questa introduzione si forniscono, per così dire, i ferri del mestiere, le basi per capire di cosa parla la filosofia della scienza, quali sono i problemi e quali sono alcune delle principali soluzioni che vengono indicate. Il titolo del mio corso in generale è Filosofia della scienza e logica e quindi non mi sono dimenticato della logica. Un tempo veniva insegnata come materia indipendente anche a Trieste, la trovate in molti atenei, ma la logica entra anche nella breve introduzione alla filosofia della scienza in una parte in cui vengono illustrati i ferri del mestiere del filosofo della scienza, quello che un filosofo della scienza dovrebbe sapere per fare bene il suo mestiere. E tra queste cose ci sono, tra questi ferri e strumenti, ci sono discipline come la logica e la teoria delle probabilità. Senza spaventarvi, non ci sono molte formule, non si presuppone nessuna particolare conoscenza, verranno dati alcuni elementi di logica e di teoria delle probabilità. Il modulo 2 e 3, quelli monografici sulla razionalità e l'irrazionalità in politica e le basi epistemiche della democrazia, hanno a che fare con la razionalità e con la scienza in questo senso. Che la politica di una società, di un ordine politico-democratico, pare abbia bisogno della conoscenza e della razionalità dei cittadini, vale a dire che la democrazia prospera se La maggior parte dei cittadini sono passabilmente razionali e se sono stati, per così dire, esposti ad una educazione scientifica. Questa è la tesi che sostengono molti filosofi della politica e della scienza. Potete immaginare questa parte monografica come una terra di confine, un argomento di confine tra la filosofia della scienza e la filosofia della politica. Il modulo numero 2, cioè la prima parte di questa parte monografica, scusate il bisticcio, è di uno studioso di provenienza baltica, viene dagli stati baltici e poi naturalizzato americano, Ilias Somin, e si chiama Democrazia e ignoranza politica. Trovo che il titolo sia molto bello perché parla proprio del problema dell'ignoranza politica e degli effetti che può avere sulla vita democratica. Somin illustra questo problema mostrando le enormi dimensioni dell'ignoranza politica. Dobbiamo costruire, a suo avviso, sistemi democratici che possano sopravvivere passabilmente, anche se la maggior parte dei cittadini sanno pochissimo di politica, di scienza, di economia. Questa possibilità è contrastata, criticata da un collega di Somin che si chiama Kaplan, che insegna anche lui alla Mason University negli Stati Uniti e ha scritto un libro che si intitola, vedete nel modulo 3, Il mito del votante razionale, dell'elettore razionale. In realtà il libro è in inglese perché non c'è in italiano, per ora non è ancora stato tradotto. Chi non si spaventa con un inglese molto semplice farà bene a leggere questo testo che è letteralmente meraviglioso. Ed è stato molto citato e ha dato luogo a un dibattito piuttosto vivace. Però veniamo qui alle alternative. Ogni volta che c'è un testo in inglese in uno dei miei moduli, avete anche delle alternative con testi solo in italiano. Più in generale, i moduli 2 e 3, quelli monografici, possono essere sostituiti da due alternative tra molte. Per motivi di ordine espositivo, le ho radunate in gruppi di alternative riguardanti specifici argomenti. Il mio fine è fare sì che tutti abbiano una conoscenza molto approfondita della parte istituzionale, della filosofia della scienza, le sue basi, e poi usino queste nozioni per esplorare temi vicini ai loro interessi. Allora, il primo gruppo di alternative riguarda quella che possiamo chiamare epistemologia della democrazia. Quali sono le basi epistemologiche, cioè conoscitive, della democrazia? Uno dei testi è di uno studioso italiano di grande spessore che si chiama Gilberto Corbellini e ha scritto per i tipi dell'Einaudi Scienza, quindi democrazia. Per Corbellini, solo in paesi dove l'educazione scientifica è diffusa e ha impregnato, per così dire, la razionalità quotidiana, è possibile una genuina vita democratica. Gli altri autori hanno qualche dubbio su questa tesi e sembrano essere più pessimisti. Leggo i titoli solo per darvi un'idea di cosa si parla. Contro la democrazia, duro. Ma interessante testo di Brennan. Poi un altro che ha scritto La democrazia dei creduloni e un altro ancora Nichols che ha scritto La conoscenza e i suoi nemici. Ora, sul problema della razionalità scientifica, che in qualche modo deve avere dei punti in comune con la razionalità comune, quotidiana, con il senso comune, quindi ci sarà pure, secondo almeno alcuni studiosi, una somiglianza profonda tra i modi di ragionare, di essere razionali degli scienziati e la razionalità della gente comune, quando cerca di essere sensata e razionale. Un testo che si occupa del rapporto tra senso comune e scienza è quello di Musgrave, senso comune, scienza e scetticismo. Questa è un'alternativa pesante che da sola sostituisce i moduli 2 e 3. Ecco, Sotto vedete le alternative sul rapporto tra scienza, verità e libertà. La scienza fa bene alla democrazia, dicono alcuni, ma vale anche l'opposto, vale a dire che la libertà e la democrazia fanno bene alla scienza. E di questo si sono occupati vari studiosi, ancora Gilberto Corbellini nel Paese della pseudoscienza. E poi un piccolo classico, un gioiello recentemente riscoperto che è John Stuart Mill e il suo saggio sulla libertà. Vedete poi anche altre alternative su cui non mi soffermo. I gruppi di alternative che seguono sono invece, riguardano invece il campo più specifico della filosofia, diciamo, generale della scienza. E quindi trovate alcuni classici della filosofia della scienza dei primi decenni del Novecento, Carnap ed Hempel in particolare, filosofi neoempiristi. Un tema classico della filosofia della scienza è quello dell'induzione della probabilità, almeno a partire da David Hume, e qui trovate due bei libri di Gigerenzer e di Hawking, che trattano di questo argomento, quello di Hawking in termini generali, quello di Gigerenzer invece, che è anche uno psicologo oltre che un filosofo, quando i numeri ingannano, si occupa degli errori probabilistici, degli errori di ragionamento che facciamo tutti quando valutiamo le probabilità. Ahimè, secondo Gigerenzer, soprattutto nelle questioni di vita e di morte, la gente sbaglia clamorosamente nel fare le proprie valutazioni e quindi se vai in un tribunale o in un ospedale è molto probabile che ti imbatta, tu ti imbatte in giudici e in medici che sapranno il loro mestiere, sapranno le cose e le nozioni della medicina, della giurisprudenza, ma commettono clamorosi errori perché non manipolano bene le probabilità. Ho messo poi un testo abbastanza eccentrico per chi proviene, per chi ha interessi artistici o estetici, che riguarda il tema della bellezza e della semplicità della scienza. Secondo lo studioso McAllister, diversamente dall'opinione da molti condivisa, che gli scienziati e gli artisti siano due tipi umani molto diversi, in realtà, secondo McAllister, gli scienziati nella scelta delle teorie operano, seguono criteri estetici. Dunque, i canoni di razionalità scientifica contemplano la valutazione estetica delle teorie secondo la loro bellezza e la loro semplicità. Può essere interessante sapere che Einstein adottava esplicitamente criteri estetici nella scelta delle teorie e parlando della propria, diceva: ma la mia teoria è così bella che non può essere falsa. Poi comincia una serie di alternative che riguardano un tema filosofico classico, quello del realismo, applicato però alla scienza. Da sempre i filosofi si sono chiesti se la realtà esterna esistesse al di fuori della nostra mente o se esistessimo solo noi all'universo. Tu solo nell'universo, potrebbe essere un manifesto questa canzone del solipsismo. In realtà, appunto, i realisti sono convinti che esista una realtà indipendente dalle nostre menti e questa realtà non sia fatta solo della pipa che vedo sul mio tavolo o della libreria alla mia destra, ma anche di atomi, di quark, di entità invisibili. Porsi dei problemi sulla natura del mondo esterno, sulla sua esistenza al di fuori della nostra mente, è tipico di coloro che riflettono sul cosiddetto realismo scientifico. Uno dei realisti scientifici più famosi dell'ultimo secolo è sicuramente Karl Popper. Karl Popper, tuttavia, ebbe una strana somiglianza. Le teorie di Popper rivelarono a occhi attenti una strana somiglianza con la teoria di un rivoluzionario comunista russo che è il famoso Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, il quale scrisse nel 1908 un libro intitolato Materialismo ed Empirio Criticismo. Poi ignorato per tanti anni, fino a che qualche decennio fa un fine intellettuale italiano che un tempo era marxista, vale a dire Lucio Colletti, scrisse un breve saggio divulgativo intitolato Popper e Lenin, che trovate nel programma. In queste due alternative voi potete vedere il testo di Lenin e quello di Popper, alcuni testi di Popper che si occupano appunto del realismo scientifico. Ma abbiamo citato Lenin, che è uno dei più famosi marxisti del secolo scorso, e effettivamente tutto il marxismo fu coinvolto dal problema della scientificità dell'economia, della scientificità della storia, della scientificità del marxismo stesso. Era o no il marxismo una teoria scientifica vera del progresso storico? Era una scienza come le scienze della natura oppure no? I marxisti si divisero in una maniera molto feroce tra difensori della scientificità del marxismo e critici addirittura di tutta la scienza, che pretendeva di essere oggettiva ed invece sarebbe stata solo una ideologia borghese. Il problema della concezione marxiana della scienza e in generale della visione marxista della realtà, che va sotto il nome di materialismo dialettico, sono al centro di un gruppo di alternative che dovrebbero interessare tutti coloro i quali non vogliono dimenticarsi di una delle più dure vicende ideologiche e filosofiche del secolo scorso. Le persone della mia generazione, a cominciare da me, quelli che per intenderci hanno fatto l'università all'inizio degli anni 70, erano in gran parte marxisti o hanno dovuto confrontarsi con il marxismo, perché era insegnato in tutte le facoltà di filosofia. Poi quella generazione se ne è dimenticata e ha fatto finta di non avere mai avuto a che fare niente col marxismo. In realtà, come tutte le teorie filosofiche che passano di moda, bisogna fare i conti con una domanda fondamentale. Sono passate di moda perché ci hanno annoiato o forse perché ci sono buoni argomenti per ritenere che si tratti di teorie sbagliate? Questi sono alcuni problemi che possono essere affrontati in queste alternative. Per finire, dai temi di filosofia generale della scienza, di cui ci siamo finora occupati, si può passare a temi che riguardano specifiche scienze, vale a dire che i filosofi della scienza si sono occupati anche della filosofia di determinate scienze come la fisica, la biologia, la medicina. Noi ci occuperemo appunto di alcune di queste filosofie speciali delle scienze. In particolare abbiamo due alternative sull'epistemologia della medicina. È bello soprattutto nel senso che è molto polemico e piuttosto semplice il libro di Volpi, L'amara medicina. Talvolta le persone vanno dal medico non perché hanno disturbi o malattie fisiche, ma vanno da un particolare tipo di medico, vale a dire lo psicanalista o lo psichiatra, che dovrebbe curare forme gravi di malattia mentale, come la schizofrenia o l'isteria, o anche forme più ridotte, più leggere di malattia mentale, come la nevrosi, che tuttavia rattristano enormemente chi ne soffre. C'è un dibattito molto vivace sulla scientificità della psicoanalisi e della psichiatria. Le ultime alternative che potete vedere si occupano proprio di questo tema. È vera la psicoanalisi? Sono vere le teorie psichiatriche? Sono efficaci le terapie fondate su queste teorie? E per finire, gli ultimi due gruppi di alternative riguardano il rapporto tra scienza e fede, e infine un'alternativa riguarda la logica. Ma Con questo rapido cenno finisce la nostra lezione di oggi. Vi saluto e vi dico arrivederci alla prossima lezione.